Kiki Music. Musicalisches Opfer di Johann Sebastian Bach, raccontata da Giorgio Cerasoli.
Nella biografia di Johann Sebastian Bach, che pubblicò nel 1802 e per la quale si poteva valere delle testimonianze dei figli Wilhelm Friedemann e Carl Philipp Emanuel, Johann Nikolaus Forkel riporta un avvenimento assolutamente degno di nota accaduto a Potsdam nel maggio del 1747. Carl Philipp Emanuel, secondogenito maschio di Johann Sebastian, era entrato al servizio di Federico II di Prussia nel 1740 come clavicembalista della Cappella Musicale di Corte e il sovrano nel corso degli anni aveva più volte espresso al giovane Bach il desiderio di ricevere una visita dell'anziano genitore, la cui fama era evidentemente giunta fino a lui. Ma Johann Sebastian continuava a non farsi vedere. In realtà i compiti che come cantor doveva svolgere a Lipsia lo tenevano costantemente occupato, ma dal momento che la cosa rischiava di irritare Federico II, Carl Philipp continuò a sollecitare il padre fin tanto che quest'ultimo trovò il modo finalmente di mettersi in viaggio alla volta della corte del sovrano prussiano, accompagnato dal suo figlio maggiore Wilhelm Friedemann. Ascoltiamo direttamente dalle parole dello stesso Forkel il racconto di cosa accadde quella sera del 7 maggio 1747, una delle tante in cui Federico II aveva l'abitudine di tenere concerti serali alla sua corte, spesso suonando egli stesso il flauto traverso.
Una sera, proprio nel momento in cui aveva finito di preparare il suo flauto e i musicisti erano pronti, un domestico gli porse l'elenco degli ospiti che erano arrivati. Con il flauto in mano diede un'occhiata all'elenco, ma immediatamente si rivolse verso i musicisti riuniti e disse, con una certa emozione, «Signori, è venuto il vecchio Bach». Il flauto venne messo da parte e il vecchio Bach, che alloggiava in casa del figlio, venne immediatamente convocato a palazzo. Wilhelm Friedman, che accompagnava il padre, mi ha raccontato questo episodio e devo dire che ricordo ancora con piacere il modo in cui ne parlava. Allora si usavano complimenti piuttosto verbosi. La prima apparizione di Johann Sebastian Bach davanti ad un re così grande, che non gli aveva lasciato nemmeno il tempo di togliersi gli abiti da viaggio per mettersi l'abito nero di cantore, deve essere stata necessariamente accompagnata da molte scuse. Non voglio ora diffondermi su queste scuse, dirò soltanto che nel racconto di Wilhelm Friedman esse costituirono un vero e proprio dialogo tra il re e Bach, che continuava a scusarsi. Ma ciò che più conta è che il re, per quella sera, rinunciò al suo concerto e invitò Bach, già allora detto il vecchio Bach, a provare i suoi fortepiano costruiti da Silbermann, che si trovavano in varie stanze del palazzo. I musicisti passarono con lui da una stanza all'altra e in ognuna Bach era invitato a provare gli strumenti e ad improvvisare. Dopo un certo tempo, Bach chiese al re di dargli un tema per una fuga, che egli intendeva eseguire subito, senza alcuna preparazione. Il re ammirò la raffinatezza con cui il suo tema venne usato nella fuga improvvisata e, probabilmente per vedere fin dove poteva giungere una simile arte, espresse il desiderio di sentire una fuga a sei voci obbligate. Ma poiché non ogni tema si presta a sostenere un'armonia così ricca, Bach scelse un altro tema e, con grande meraviglia di tutti i presenti, lo eseguì immediatamente, nello stesso modo sublime e raffinato con cui aveva eseguito il tema del re.
Il ricercare a tre che apre la Musikalisches Opfer, l'offerta musicale, è probabilmente il più diretto richiamo all'improvvisazione realizzata da Bach in presenza di Federico II. L'opera che nel Bach Werke Verzeichnis porta il numero 1079 fu scritta da Bach dopo il ritorno a Lipsia, dove, sempre secondo Forkel, egli compose il tema ricevuto dal re a tre e a sei voci. Aggiunse vari passaggi in canone stretto, lo fece stampare col titolo Musikalische Opfer, l'offerta musicale dunque, e lo dedicò al suo inventore. Il concerto da camera che nel racconto del biografo sta per iniziare prima dell'arrivo di Bach sembra verosimilmente come quello che si può osservare in un noto quadro del pittore tedesco Adolf von Menzel, che nell'Ottocento dipinse una serie di quadri sulla vita di Federico il Grande. Al clavicembalo vediamo Carl Philipp Emanuel Bach e il primo a destra è Joachim Quanz, il maestro di flauto del re, l'unico autorizzato a rilevare errori nelle esecuzioni del re al flauto. Bach nel 1747, Johann Sebastian naturalmente, aveva 62 anni e per lui il secondo giorno di visita non fu meno faticoso del primo, perché Sua Maestà desiderava sentirlo anche all'organo, così dovette suonare tutti gli organi di Potsdam, esattamente come il giorno prima era accaduto con i fortepiani di Silbermann. Peraltro su questi ultimi strumenti Forkel inserisce una nota di pagina che recita così: i pianoforti costruiti da Silbermann di Freiberg piacevano talmente al re che egli decise di comprarli tutti, riuscì a raccoglierne 15 e mi dicono che ora giacciono tutti fuori uso in vari angoli del Palazzo Reale. Già, perché dovendo fare nuovi acquisti strumentali per sé e i propri congiunti, Federico II, ancora nel 1765, ordinava 3 magnificenti clavicembali costruiti in Inghilterra da Schudi. Insomma, l'infatuazione per il nuovo pianoforte sembrava essere più che diminuita. Ma torniamo alla visita di Bach, a proposito della quale abbiamo ancora 2 testimonianze. La prima è tratta dalle Berliner Nachrichten, dove 4 giorni dopo l'avvenimento ne era data notizia, sottolineando che Sua Maestà dette immediatamente l'ordine di far entrare Bach ed essendosi messo allo strumento, chiamato forte e piano, ebbe la bontà di suonare egli stesso, senza alcuna preparazione, un tema sul quale il maestro di cappella Bach dovette improvvisare una fuga. Il signor Bach trovò sì denso e sì bello il tema che gli era stato proposto che volle affidarlo a pentagramma nella forma di una fuga, per farlo poi incidere e stampare. Il giovane Carl Philipp Emanuel, che naturalmente aveva assistito alla scena, nel necrologio dedicato alla memoria del padre, ricorda come, ritornato a Lipsia, egli mise su pentagramma una composizione a 3 voci e quel che si può chiamare un ricercare a 6 voci, oltre a qualche composizione sul tema che gli aveva suggerito Sua Maestà, dedicando al re l'opera incisa sul rame.
Thank you.
Le prime pagine dell'offerta musicale furono poi spedite al sovrano dello stesso Bach 2 mesi dopo l'incontro a Potsdam, peraltro con una aulica dedica scritta in tedesco, quando invece Federico II parlava il francese. Mentre il 30 settembre dello stesso anno, su un annuncio apparso su Leipziger Zeitungen, si può leggere un primo elenco dei brani contenuti nell'opera, che sembra voler sviluppare una sorta di arte del canone, proprio nello stesso periodo in cui Bach stava lavorando all'arte della fuga. All'inizio dell'opera, inoltre, si trova un'iscrizione latina manoscritta: Regio Iussu, Canzio et Reliquia, canonica arte resoluta. Per ordine del re, il tema e il resto sono trattati secondo l'arte del canone. L'acrostico formato da questa frase dà la parola ricercar, giusto per restare in tema. E sono proprio i due ricercari, quello a 3 voci che abbiamo già ascoltato, posto all'inizio dell'offerta, e quello a 6 voci, posto alla conclusione, uno tra i più elaborati pezzi scritti da Bach, a fare da cornice all'intero gruppo di brani, anche se sull'ordine di questi non vi è una perfetta concordanza tra gli studiosi, essendo l'opera pervenuta in fascicoli che non è possibile disporre in un ordine certo, a parte ovviamente il primo. Nata dunque dall'incontro di quel maggio 1747, l'offerta musicale rappresenta una sorta di compendio musicale dell'arte contrappuntistica e polifonica, non solo di Bach, ma di un intero periodo iniziato molto prima del musicista tedesco. All'interno dei canoni diversi sopra il tema regio, Bach si cimenta con le diverse possibilità di questa tecnica contrappuntistica. Il canone, lo ricordo, prevede che il materiale esposto da una voce sia riproposto da un'altra voce o da altre voci, iniziando in momenti diversi o anche partendo da note diverse o anche variando in modo proporzionale la durata delle note. Non solo, ma il musicista riesce, nella copia destinata al sovrano, a coniugare la tecnica compositiva con alcune frasi augurali. Per esempio, sul canone A2, Ad Augmentationem, annota: Notulis crescentibus crescat fortuna regis. Possa la fortuna del re crescere insieme con il valore di queste note. Mentre in testa al canon A2 per tonos scrive: Ascendenteque modulazione ascendat gloria regis. Possa la gloria del re salire come sale la modulazione.
Thank you.
Certo, Bach lascia all'esecutore anche enigmi da risolvere, ovvero canoni a due e a quattro parti non riportati per esteso, dove indica semplicemente querendo invenietis, cercate e troverete. Però l'offerta musicale presenta al suo interno altri due momenti cruciali. Il primo è rappresentato dalla cosiddetta fuga canonica in Epi Diapente, brano di eccezionale densità nel quale sono combinate la tecnica della fuga e quella del canone. E poi c'è la celebre sonata sopra il soggetto reale a traversa, violino e continuo, ovvero una sonata 3 nella forma cosiddetta da chiesa in quattro movimenti, dove l'esaltazione delle possibilità espressive del flauto è certamente legata al fatto che si trattava dello strumento suonato da Federico II, che probabilmente l'avrà anche eseguita. Malgrado sia fondata comunque sulla tecnica del canone, la sonata rappresenta il momento più tenero ed emotivo dell'intera raccolta, l'esplorazione dei possibili affetti in cui può essere declinato il discorso musicale. Thank you. L'elemento di connessione più concreto tra la serata musicale di Federico II di Prussia, alla quale intervenne Johann Sebastian Bach, e la Musicalisches Opfer resta in definitiva il celebre tema regio, affidato dal sovrano all'elaborazione del grande musicista. Si potrebbe però anche sospettare che le competenze musicali del re non fossero tali da poter concepire, così sul momento, un tale tema. Forse lo ha appena abbozzato, lasciando a Bach il compito di completarlo? O forse dietro c'è stato qualche suggerimento di Carl Philipp Emanuel? Questo non lo si saprà mai, ma resta il fatto che davvero il tema regio permea dall'inizio alla fine tutta questa eccezionale opera.